gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Le 15.01 di venerdì 20 settembre 2024, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, in studio con voi Riccardo Codomaccio qui da Via Nazionale 5, studio 1 con me in studio, accolgo Tommaso Di Pierro. Tommaso!
Eccomi Ricky, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata della giusta frequenza, oggi è venerdì, si chiude la prima settimana e direi che siamo anche andati piuttosto bene con la nostra nuova fantastica trasmissione che si è rinnovata, nuove rubriche, stante tante novità, tanti ospiti, anche oggi ci saranno ospiti illustri e importanti per le rubriche che seguiranno, ma la prima domanda che ti voglio fare, Rick, rispetto a ieri è: come stai? Come sta il tuo braccino?
Allora, sto meglio, carissimo Tommaso, ho applicato sul mio avambraccio destro una crema arnica.
Oh.
Una crema arnica, quindi proveniente dalla famosa erba curante o curatrice, vedete, non so come si dica.
È uguale.
E devo dire che lentamente si sta sgonfiando il dramma che ieri Chicchi di Paga, oggi è in trasferta.
Esatto.
Ha notato, sottolineato e denunciato, quindi meglio, devo dirti, meglio. Non è meglio il mio animo cinematografico, non so se hai intravisto ultima recensione.
No, non l'ho vista, Tommaso. Oggi ho pensato solo che il 20 settembre sono i 90 anni di Sofia Loren, quindi quello mi è venuto in mente, auguri a Sofia Loren, auguri. Infatti, però no, cosa diceva la tua ultima recensione?
Ho visto ieri, anzi stanotte ho visto in favolosa anteprima Partenope di Paolo Sorrentino.
Ah, io lo vado a vedere sabato.
Vabbè, là, non voglio influenzarti, però sappi soltanto questo: sono arrabbiatissimo con Sorrentino.
Ecco.
Arrabbiatissimo. Basta la sostanza distrutta dall'estetica. Voglio più sostanza, meno riprese straordinarie, più storia, più personaggi, più dialoghi. Non ne posso più, Tommaso.
Ma è la prima volta che Sorrentino ti delude? Oppure è una prima assoluta?
Devo essere sincero: dalla Grande Bellezza in poi, se devo escludere un film, escludo loro, a parte uno e parte due. Gli altri più o meno mi hanno tutti lasciato con l'amaro in bocca. Devo essere sincero.
Ho capito.
Troppe riflessioni, troppe metafore, troppe figure retoriche, troppe interpretazioni, messaggi trasmessi detraverso che vanno per forza letti. Si è perso un po' di vista il senso della trama, il senso di una storia concreta, che magari c'è sullo sfondo, però trovo sempre tutto più sfocato, più opaco, più nostalgico. Questa
capito.
Cosa qua alla lunga basta. Poi ha fatto due. Guarda, ti dico questo e poi giudicherai tu autonomamente. Ha fatto due film quasi identici, come È stata la mano di Dio e Partenope, chiaramente con storie diverse di base. Il primo dei due film racconta un'autobiografia di fatto, no? Di Paolo Sorrentino. Questo no, però il contesto è praticamente identico, alcune derive di alcuni personaggi sono molto simili e sono uscito veramente con l'amaro in bocca. Però una cosa che mi ha in qualche modo alleviato il dolore e mi ha reso anche felice è la presenza notevole di tanti giovani in sala, nonostante le proiezioni notturne. So che a Roma è stato un successo, quindi questo a prescindere è una buona notizia per il mondo del cinema italiano.
E infatti io proprio sabato andrò a una di queste proiezioni notturne, proprio a mezzanotte. Aiutami, se il film è così speriamo di riuscire a sopravvivere, ovviamente mi farò una mia idea. No, io invece ieri sono contento perché ho fatto anch'io un'anteprima, ma del Robot Selvaggio della DreamWorks, il nuovo film appunto della grande casa dei sogni che ha fatto Shrek, e devo dire sono rimasto molto molto soddisfatto. Devo dire anche un po' di breccia nel mio cuore, soprattutto un po' di guardando alla DreamWorks, che negli anni è stata, ultimi anni direi, molto altalenante. Qui ha prodotto un film molto tenero che si avvicina anche per tematica alla Gabbia del Gatto, un'opera a cui sono molto legato, di Enzo Dalò. E devo dire, per coloro che sono amanti dell'animazione, ma anche per coloro che sono amanti della DreamWorks, direi che è un film che consiglio di vedere.
Dal
10
notizia.
Ottobre al cinema lo potete trovare.
Una buona notizia, così com'è una buona notizia la nostra giusta notizia.
Giusta notizia.
Giusta notizia.
Oh, e come giusta notizia del giorno abbiamo deciso di riportarvi anche qui, anche stavolta, una buona notizia. Questa volta viene dalla rivista americana Newsweek, che ha stilato in collaborazione con Statista, una piattaforma di intelligence e di dati globali, la classifica sui migliori ospedali per specialità, ovvero la World Best Specialized Hospital 2025. Giunta alla sua quinta edizione, la classifica, come riporta Sky TG24, rivela che gli ospedali del nostro paese sono tra i migliori al mondo, i migliori a livello internazionale. Il Policlinico Gemelli di Roma è infatti il miglior ospedale italiano per quanto riguarda la ginecologia e l'ostetricia, così come la gastroenterologia, buona a sapersi per me, e la pneumologia, e si colloca al quarto posto mondiale per ginecologia e all'ottavo posto per la gastroenterologia. Sia la ginecologia che la gastroenterologia del Gemelli risultano inoltre tra i paesi dell'Unione Europea tra al primo posto. In Italia poi, altra buona notizia, sia il reparto oncologico, siamo messi molto bene con l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che si colloca al nono posto a livello mondiale, mentre al decimo posto c'è l'Istituto Nazionale Tumori di Milano e all'undicesimo il Gemelli. E ancora, per quanto riguarda la pediatria, il sesto posto nella classifica mondiale è occupato dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, Vaticano III, come lo chiamava affettuosamente Giovanni Paolo II. Segue al settimo posto l'Istituto Giannina Gaslini di Genova. A primeggiare a livello globale sono invece gli ospedali statunitensi, con la Mayo Clinic di Rochester, che si colloca sul podio più alto per 6 specialità. Nei primi posti anche altre varie istituzioni statunitensi, insieme poi a ospedali europei o di altre parti del mondo, Germania, Corea del Sud, Canada e Regno Unito. Ora, la classifica di Newsweek viene stilata considerando almeno 3 ambiti di immagine: le valutazioni di 40.000 esperti, le certificazioni acquisite dagli ospedali e l'implementazione dei Patient Reported Outcome Measures, ovvero uno strumento di valutazione della qualità dell'assistenza attraverso le misure di esito riportate dal paziente. Sono 12 campi specialistici presi in considerazione, dalla cardiologia alla cardiochirurgia, fino alla gastroenterologia, alla neurologia, alla pediatria e tanti altri. Ma leggiamo la nota del Gemelli, appunto uno dei più importanti ospedali al mondo. Il risultato ottenuto dalla ginecologia e ostetricia del Gemelli, osserva Giovanni Scambia, direttore scientifico del Policlinico Universitario Gemelli e ordinario di ginecologia all'Università Cattolica, questo premia la nostra volontà di essere sempre all'avanguardia da un punto di vista tecnologico e allo stesso tempo di curare molto il rapporto con i nostri pazienti. Tutto questo rende la ginecologia del Gemelli un dipartimento davvero paziente-centrico. Per Antonio Sgabbardini, invece direttore di medicina interna e gastroenterologia del Gemelli, essere tra i primi 10 centri a livello mondiale rappresenta un motivo di grande orgoglio, non solo per il nostro CEMAT Center Malattie dell'apparato digerente, ma anche per l'Italia, che si conferma un paese leader nel campo della medicina. Ora, devo dire, io per fortuna nella mia vita sono stato abbastanza fortunato, nel senso che all'ospedale ci sono stato poco. Diciamo che solo negli ultimi tempi ho riscontrato, almeno per quanto riguarda me, alcuni problemi appunto legati all'intestino. Per questo ho ringraziato la bellezza dei gastroenterologi, proprio perché in questi ultimi tempi ne ho sofferto. Ma appunto, Rick, tu invece, nel bene o nel male, sei mai stato frequentatore di ospedali? Qual è stato, diciamo, l'evento che nella tua vita più ti ha scosso, che ti ha proprio mandato all'ospedale per motivi seri, diciamo?
No, da paziente no, o meglio, ho subito dei piccoli interventi, ma non mi hanno mai, diciamo, tenuto in ospedale per più di una notte, quindi non posso riportare esperienze personali lunghe, diciamo, no, nelle strutture sanitarie italiane. Ho visto con i miei occhi le difficoltà legate ai ricoveri e nell'esperienza di mio nonno, negli ultimi anni di vita di mio nonno, però lì, devo essere sincero, non ho trovato situazioni al limite, come spesso accade in Italia. Io sono stato tanto fortunato insieme a mio nonno da non trovarne di gravi. Succede spesso che purtroppo negli ospedali si contraggano malattie che al di fuori non si contrarrebbero, però cercando di ragionare a mente fredda, credo, temo sia inevitabile alla lunga, no? Sì, certo. Gli ospedali purtroppo può accadere, questo è un rischio importante. Di certo il mondo della sanità pubblica italiana sta vivendo un momento delicato, perché i fondi mancano sempre di più, sono sempre più sottopagati gli infermieri, molti medici sono costretti a fare dei turni esasperanti in termini di fatica personale. Questo dovrebbe spingerci a una grandissima riflessione, anche al delicatissimo bilanciamento tra pubblico e privato, che troppo spesso pende a favore del privato. E questo è un tema delicatissimo, però nel principio, e chiudo questo gran pippone, nel principio credo che il sistema sanitario nazionale italiano sia un vanto europeo, un vanto mondiale, laddove in altri paesi la sanità e addirittura la cura nei momenti di emergenza è tutt'altro che un fattore scontato per il cittadino. Quindi nel principio bene, nella pratica bisogna sempre migliorare.
Assolutamente, anche io mi sono sempre sentito coccolato, tutte quelle volte in cui ho avuto bisogno di aiuto mi sono sempre fidato, e la fiducia è stata ripagata dalla bravura di coloro che mi circondano, andavano sia per i miei problemi personali sia quelli che hanno riguardato altri. Quindi assolutamente la sanità avrà i suoi problemi, ma io personalmente, così come molto altri, siamo sempre stati ripagati. Quindi questa era la giusta notizia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, un vanto quindi per l'Italia. E per noi ci prendiamo la prima pausa musicale e poi ci sarà la rubrica di Apnea.
Oh great, send him in.
Hey guys.
Hey. Hi, thanks for coming.
Sorry I'm late. I just got caught up watching the Pirates of the Caribbean marathon. Have you seen those things?
Oh yeah, those are great.
Well, I checked out the track and I loved it, and I wrote you this big sexy hook I think you're gonna really dig.
Oh wow, that's great. Awesome. Should we just lay it down?
Boys, let's get to it.
Back.
The night starts now.
Night starts now, baby, roll with us. Chicken snapping at the neck when we rolling up. Blow through the doors, ain't no holding up. Black card at the bar like I gives a fuck.
Maybe shit the eye when we walk into the set. Fuck the fellas looking jealous, play the back and get wet. Me down in my waist, I'm shanking my socks. You either get cut, get stuffed, or get shot.
This is the tale of Captain Jack Sparrow.
What?
A mystical quest to the Isle of Tortuga, raving like sway on the ocean breeze.
Yeah, that was kind of weird, but we're back in the club, buying up the bar so the groupies show us love. Motherfucking Iceman, I'm the top gunner. Heater on blast, I'm the number one stunner.
Watch your girl, cause I ain't your Mr. Nice Guy. More like the meet you, take you home and fuck you twice, guy. All dressed up with nowhere to run. I know I make you feel crazy.
Now back to the good part.
Yeah, come on.
Captain Jack.
What?
Johnny Depp.
No.
From the front to the back, say we count stacks. Come on.
David Jones. Nope. Giant Squid.
Oh, Michael Bolton, we're really gonna need you to focus up.
Roger that, let me try with another film.
Wait.
Life is a box of chocolates and my name is Forrest Gump.
Not better.
Though I'm not the sharpest tool in the shed, I give Jenny all my love.
Come on.
Roaches wanna play rough. Okay, I'm reloaded. This is the tale of Tony Montana. Cubano flame with a Miami nose.
Oh,
and white. This whole town's a pussy, just waiting to get fucked.
Turns out Michael Bolton is a major cinephile.
You complete me.
Yeah, okay.
State ascoltando
la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Time, but I don't mind. Just wanna rock you through.
girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do.
So you grab the girls and you grab a couple more. And you all can meet me in the middle of a floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. You can move, but be calm. Let's go, let's give it a whirl. See, it appears to me you like the way I move. I tell you what I'm gonna do. Pull you close and share my view. So you grab the girls and you grab a couple more. And you all can meet me in the middle of a floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. It's me, I wanna rock your body.
Torniamo in diretta, torniamo a parlare di Abne qui in diretta sulla giusta frequenza. Tommaso Di Pierro, Riccardo Cotumaccio in conduzione fino alle ore 16. Abne a Brave New Europe, il progetto che ci vede in rete con un ricco parterre di testate giornalistiche d'inchiesta per indagare su come vengono spesi i fondi di coesione dell'Unione Europea. Oggi parliamo di cattedre inclusive con la giornalista docente Data Humanizer Donata Columbro. Donata, benvenuta.
Ciao Donata, buon pomeriggio, benvenuta alla nostra trasmissione. Come stai?
Ciao, grazie, bene, bene.
Bene, allora, senti, parliamo del tuo articolo che è stato pubblicato su Internazionale. Allora, l'articolo appunto è incentrato su tutte quelle scuole italiane con studenti con disabilità. Ci sono quasi 338.000 studenti con disabilità in Italia, cinque, il 4% secondo l'ultimo rapporto dell'Istat. Ora, le cifre si riferiscono all'anno scolastico 2022-2023 e si registrano una crescita di 21.000 persone rispetto all'anno precedente, 2021-2022, e sono aumentati di conseguenza anche i professori di sostegno del 10%, tanto che ora il rapporto è di 1,6 studenti per professore, una proporzione migliore rispetto a quella prevista dalla legge del 2007, che raccomanda un rapporto di 2-1. Ora, leggendo l'articolo, l'interrogativo che tu ti poni è il seguente: l'inclusione delle persone con disabilità nella scuola italiana sta funzionando dunque? Ed è lo stesso che io voglio porre anche a te. Come procedono le cattedre inclusive in Italia? I ragazzi con disabilità ricevono un'istruzione adeguata, attenta ai loro bisogni specifici?
Beh, posso rispondere nell'articolo, e cioè dipende, nel senso che è vero che sono aumentati docenti, professori di sostegno, quindi è aumentato il rapporto, almeno lo era nell'anno scolastico, quello preso in considerazione dai dati, ma l'Istat dice anche che tra i professori uno su tre non ha una formazione specifica, il 12% prende servizio in ritardo, e questo siamo a settembre, quindi le scuole sono iniziate, se c'è qualche genitore che ci ascolta, qualche insegnante, sa benissimo che è una situazione comune, basta appunto andare a leggere, se non si frequentano i cortili delle scuole in attesa, insomma, dove i genitori discutono dei problemi in attesa dell'uscita dei propri figli, basta andare a farsi un giro nei gruppi social, effettivamente anche la discontinuità del rapporto con l'insegnante di sostegno e l'alunno non è sempre garantita, purtroppo. Quindi l'inclusione sta funzionando, dipende da che cosa vogliamo guardare. C'è la proposta della cattedra inclusiva, che però non è legge, cioè è una proposta che è stata fatta, che in alcuni casi viene applicata anche senza una vera e propria normativa, senza una struttura, perché è la scuola, perché sono gli insegnanti che credono che possa funzionare di più, però questo non succede ovunque. Non è detto che se non c'è la cattedra inclusiva non ci sia, diciamo, accoglienza e i bambini e le bambine con disabilità non abbiano comunque il pieno diritto a fruire della scuola come garantisce anche la nostra Costituzione, quindi bisognerebbe vedere caso per caso.
E infatti io nell'articolo avevo proprio guardato questa interessante proposta di legge, appunto introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa proposta di legge è stata presentata dal centro Erickson nel novembre del 2023 a Rimini. Ormai è quasi passato un anno. Quali sono i passi in avanti che si sono fatti con questa proposta di legge e che cosa prevede in concreto?
Allora, la proposta di legge prevede che il professore curricolare e quello di sostegno siano totalmente intercambiabili, nel senso che anche quello di sostegno è specializzato in una materia, può essere lui direttamente il referente della classe e non anche rispetto appunto al rapporto con i genitori e non il docente curricolare, cioè quello di una materia, e che quindi ci sia una completa collaborazione, dove in realtà avviene già moltissimo, cioè non c'è più l'idea del docente di sostegno che sta di fianco al ragazzo, alla ragazza, allo studente a cui è stato assegnato, ma è il sostegno alla classe in realtà, infatti si chiama così. Con la cattedra inclusiva, cattedra mista, appunto non c'è differenza anche proprio nella gestione della materia. Quindi ci può essere proprio uno scambio tra chi sta in cattedra e chi sta, se vogliamo così, diciamo, definire, no? In una maniera più tradizionale. Questa è una proposta che viene fatta e che però appunto con questo lavoro, no, che si fa a turno sulla didattica e sul sostegno, al momento è una proposta ed è un modello che si sta sperimentando. Sono sperimentazioni fatte sul territorio e una delle docenti, professoressa di sostegno della scuola primaria, Evelina Chiocca, che ha proposto questa legge, dice che funzionano. Effettivamente i dati raccolti dall'Istat dicono che l'attività dei professori di sostegno di un terzo degli studenti è rivolta all'intera classe, nel senso che non si porta il ragazzo o la ragazza fuori, ma come dicevo prima c'è questo lavoro insieme, però siamo a un terzo. In metà dei casi, ma dipende anche dalla gravità della disabilità, si lavora solo con l'alunno con disabilità, nel 17% è rivolto solo al singolo studente. E in realtà poi le figure di sostegno sono più, non c'è solo l'insegnante, ci sono anche per esempio educatori, educatrici, e più sono le figure, diciamo, che possono essere incluse in questa sperimentazione, meglio funzionerà il lavoro collaborativo.
Bene, come esempio di eccellenza di cattedra inclusiva, tu hai citato nel tuo articolo la scuola secondaria di primo grado Edoardo De Filippo di San Damiano, nelle periferie di Brugherio. Che cosa ci puoi dire di questa realtà? Come mai ti è così interessato?
Devo dire che cercavo esempi, quando la prima domanda sta funzionando, io cercavo esempi positivi perché volevo raccontare qualcosa che funzionava e non è semplice trovarne, purtroppo, ma me ne sono arrivati anche proprio andando a caccia di testimonianze. Una delle scuole che, diciamo, tornava in modo ricorrente era proprio la scuola di Brugherio, la San Pino. Perché gli insegnanti lì appunto applicano questo metodo, le attività di laboratorio sono moltissime, quindi le attività non tradizionali sono davvero molte, tra scienze, lingua, teatro, inglese. Specialmente nel mio reportage, anche con la fotografa Francesca Leonardi, li abbiamo visti in classe, li abbiamo visti, siamo anche andati in giorni diversi, quindi insomma abbiamo avuto questa testimonianza che l'uso dei laboratori è molto attivo, e questo in una scuola è indice che, diciamo, gli insegnanti hanno voglia di fare, che i ragazzi possono essere coinvolti nei lavori non solo in modo con i compiti tradizionali, ma anche appunto in altro, per cui ha funzionato bene anche per questo. Sono stati sostenuti da fondi europei anche soprattutto per l'implementazione dei laboratori, dell'orto scolastico, che ha permesso anche di tenere aperta la scuola d'estate, per esempio. Cioè, quando si parla di inclusione dobbiamo pensare anche a questo, non solo alle disabilità, ma anche appunto a situazioni in cui c'è un bisogno di avere continuità scolastica. E questo effettivamente lì è successo, per cui è davvero un esempio da seguire.
Bene, Donata, ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. C'è un'espressione che mi piace molto nel tuo articolo, ovvero che un giorno ci auspichiamo tutti che si possa vivere in una vera e propria convivenza di differenze. Questo ci auguriamo con Abne, ci auguriamo anche con te. Ti ringraziamo per il tuo intervento. Ricordiamo a tutti Abne a Brave New Europe, il progetto che ci vede in rete con un ricco parterre di testate giornalistiche d'inchiesta per indagare come vengono spesi i fondi di coesione europea. Oggi abbiamo parlato con la giornalista, docente e data humanizer Donata Columbro, che ringraziamo per il suo intervento.
Grazie, grazie mille.
Grazie, buona giornata.
Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, falling all over myself to lift your heart and case your heel, 'cause with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view.
Nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Like an Armageddon flame, the shame, the ones who die.
Torniamo in diretta per la seconda metà della nostra trasmissione La Giusta Frequenza. Riccardo Cotomaccio con voi, Tommaso Di Pierro, il nostro secondo collegamento del pomeriggio. Tommaso.
Esatto, benvenuti alla prima puntata della Giusta Visione, la nuova rubrica del cinema. L'anno scorso c'era Once Upon a Time in Time, adesso si cambia, diventa La Giusta Visione, la rubrica che racconta l'attualità e i temi più scottanti del cinema. Oggi ho voluto cominciare col botto, invitando in trasmissione come ospite Simone Totola, distributore per Officine Ubu, nota casa di distribuzione e di produzione cinematografica italiana. Benvenuto Simone.
Buongiorno, benvenuti, grazie a tutti.
Bene Simone, allora oggi parliamo di un film spagnolo che è stato distribuito ieri, 19 settembre, nelle sale italiane proprio da Officine Ubu, ovvero Il Maestro che promise il mare, diretto dalla regista Patricia Font. Nel film, per coloro che non conoscono la trama, lo ricordiamo, ambientato nel 1935, il maestro Anthony Benages accetta l'incarico come insegnante in un piccolo e isolato villaggio di Burgos in Spagna. Qui il giovane maestro instaura un intenso legame con i suoi studenti, un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 12 anni, ai quali fa una promessa molto particolare: portarli a vedere il mare per la prima volta nella loro vita, il mare che non hanno mai visto. 75 anni dopo, la nipote di uno di quegli studenti, attraverso i ricordi di coloro che lo hanno conosciuto, tenta di ricostruire la meravigliosa storia vera nascosta dietro la promessa del maestro. Una storia di coraggio, dedizione e resistenza che rischiava di rimanere sepolta dalle ombre della guerra civile. Simone, che interesse ha Officine Ubu nel distribuire un film del genere e che cosa vi ha colpito?
Ma allora, guarda, parto dalla cosa che sicuramente ci ha colpiti, nel senso che noi come distribuzione indipendente siamo sempre attenti a portare al cinema delle storie che in qualche modo abbia una forza tale da poter sgomitare, no, tra la programmazione di grandi blockbuster magari più conosciuti. Indubbiamente questo film, la cosa che mi ha colpito fin dall'inizio è stato il titolo, che l'ho trovato estremamente carico di poesia e anche un po' di amarezza, perché si parlava di questa promessa ma non si capisce se poi questa promessa viene mantenuta o meno. Poi una volta aver visto il film, lì ho capito che si parlava di una storia che ovviamente era stata davvero sepolta per tanti anni dalle ombre della guerra civile, dal franchismo, e mi è sembrato assolutamente un'occasione per riuscire a lavorare su un film che poteva assolutamente far del bene al pubblico e che era e dar loro la possibilità di scoprire una storia vera, ma che purtroppo rischiava veramente di non vedere mai la luce. Il nostro interesse in quanto distributori è comunque questo, nel senso che per noi il pubblico d'essè di qualità, quello che cerca delle storie nuove, originali, cariche anche di emozioni, è intercettare questo pubblico che a noi interessa. E secondo me questo film, dove tra l'altro si parla di scuola, di istruzione, di una situazione che risale appunto a circa 80 anni fa, ma che nonostante questo ha delle attinenze anche con il presente, secondo noi come Officine Ubu era un'occasione assolutamente da non perdere per appunto portare in sala un'esperienza preziosa e carica di valori che secondo noi il pubblico poteva assolutamente apprezzare e far suo.
Ecco, questo film appunto parla di insegnamento e una componente fondamentale dell'insegnamento è il laicismo, ma è anche una componente, direi, del cinema. È importante lottare sia per un sistema di istruzione laico quanto per un cinema laico. Come si fa a fare, quanto è importante lottare per un sistema di istruzione laico, così come è importante lottare per un sistema di cinema laico?
Assolutamente sì, per noi è fondamentale, nel senso che noi come ripeto siamo una distribuzione indipendente, noi abbiamo lavorato con ogni tipo di cinematografia, abbiamo avuto quest'anno, prima di distribuire Il Maestro che promise il mare, abbiamo distribuito un film che si intitola C'era una volta in Bhutan, che è ambientato appunto in Bhutan, abbiamo distribuito film messicani, abbiamo distribuito film provenienti dalla Mongolia, dove venivano raccontati gli usi, tradizioni, anche religioni diverse dalla nostra. nostra o da quella comunque che dalla cultura italiana. Per noi è fondamentale che il cinema sia un parlo appunto dal punto di vista cinematografico, ecco, ma per noi il cinema deve essere un luogo assolutamente di inclusione, aperto a tutti, aperto alla conoscenza, all'istruzione, al rispetto di ogni tipo di cultura, senza che nessuno si senta precluso, senza che ci sia un prevaricamento di una regione piuttosto che l'altra, di una cultura piuttosto di un'altra. E quindi secondo noi è fondamentale che il cinema resti questo luogo assolutamente con porte aperte a tutti, dove chiunque può accedere, può far sue delle nozioni di vita che magari vengono date da persone che appunto appartengono a culture e anche a religioni completamente diverse dalla nostra. Quindi sì, lo ritengo un diritto fondamentale, una condizione assolutamente per cui lottare.
Peraltro voi stessi con la vostra casa di distribuzione, sempre parlando di Bhutan, avevate distribuito Lunana, il villaggio alla fine del mondo, anche quello proprio incentrato sull'istruzione, e il regista è sempre lo stesso di C'era una volta in Bhutan.
Esattamente, sì, Lunana, infatti, il villaggio alla fine del mondo raccontava una storia ambientata in realtà nella scuola più remota del mondo, e anche lì avevamo un insegnante che percorreva chilometri, chilometri e ore di trekking per arrivare ad insegnare in questa scuola sui monti, ecco, dove i mezzi per l'istruzione erano praticamente inesistenti, ma comunque questo insegnante si applicava in modo tale che anche questi bambini con pochi mezzi riuscissero a trovare la loro espressione, o comunque non dedicare l'intera giornata al lavoro e sviluppare delle proprie caratteristiche che magari senza una guida sarebbero potute andare perdute.
Esattamente. Allora, il cinema, dice Paolo Sorrentino, serve più a generare domande che a dare risposte. Ora, tale massima si può applicare benissimo anche all'insegnamento. Film come Il maestro che permise il mare, che domande invita a porci e che cosa può insegnarci sul mondo di oggi?
Ma allora, la particolarità del maestro che promise il mare è anche il fatto di avere questa storia che si suddivide su due piani temporali. In questo film noi seguiamo la storia ambientata nel 1935 del maestro Antoni Benaiches, e allo stesso tempo però seguiamo anche una storia ambientata ai giorni nostri, ovvero quella della nipote di uno dei suoi allievi che cerca di ricostruire la sua storia. E questo ci aiuta comunque ad avere un filo conduttore tra il passato e il presente, perché ovviamente quello che accade nel passato ha sempre poi delle ripercussioni sul presente. Quello che secondo me ci insegna il film è quello di non dimenticare la nostra storia, sia i punti più oscuri ma anche le cose più belle, e per far sì che appunto tutto quello che ha generato dolore, sofferenza e repressione non si ripeta più, perché in nessun caso questo tipo di approccio alla vita ha portato a dei risvolti positivi. Quindi secondo me il film ci chiede di non dimenticare la nostra storia e di ricordarci quello che è successo prima di noi e delle lotte delle persone che sono venute prima di noi e che a volte hanno rimesso la vita pur di difendere i propri ideali.
Bene Simone, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, ricordiamo a tutti l'uscita del film Il maestro che promise il mare, già uscito in Italia, lo trovate al cinema dal 19 settembre, distribuito appunto da Officine Ubu. Non perdetevelo, è un film veramente intrigante, molto tenero e che appunto tiene all'istruzione e al laicismo della stessa. Quindi ti ringrazio Simone per il tuo intervento, speriamo di poterci risentire presto per un prossimo film.
Assolutamente, volentieri, grazie mille.
Closest composure, even though I hold the weight of the whole world on my shoulders. I ain't never supposed to show it, my crew ain't supposed to know it. Even if it means going toe to toe with the Benzino, it don't matter. I never drag a
them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader. My crew looks for me to guide them. Some shit ever just pop off. I'm supposed to be beside them. That job said I tried to squash it. It was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and he crossed it. I heard him say Haley's name on a song, and I just lost it. It was crazy. This shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it. Honestly, I'm exhausted, and I'm so caught in it. I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip hop for. It's not why I got in it. That was never my object, for someone to get killed. Why would I wanna destroy something I helped build? That wasn't my intentions. My intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning. That was just out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrated, told me stay out. This wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth while he's all over TV. Now I'm talking to a man who literally saved my life. Like, fuck it, I understand. This is business, and this shit just isn't none of my business. But still knowing this shit could pop off at any minute. To be a time when you could just say a rhyme and wouldn't have to worry about one of your people dying. But now it's elevated, cause once you put someone's kids in it, shit gets escalated. It ain't just words no more, is it? It's a different ballgame. You call names and you ain't just rapping. We actually tried to stop the 50 and Javi from happening. Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him, and asked him not to start it. He wasn't gonna go after him until Josh started gabbing. In magazines how we stabbed him. Fuck, smash him, mash on him, let him have it. Meanwhile, my attention's pulled in another direction. Some receptionist at the source who answers phone to this desk has an erection for me and thinks that I'll be his resurrection. Tries to blow the dust off his mic and make a new record. But now he's fucked the game up, cause one of the ways I came up was through that publication, the same one that made me famous. Now the owner of it has got a grudge against me for nothing. Well, fuck it, that motherfucker could get it too. Fuck him. But I'm so busy being pissed off, I don't stop to think that we just inherited 50's beef with Murder Inc. And he's inherited mine, which is fine. Ain't like either of us mine. We still have soldiers that's on the front line. He's willing to die for us as soon as we give the orders. Never to extort us, strictly to show they support us. Or maybe shout him out in a rapper up in a chorus to show him we love him back and let him know how important it is to have Runyon Avenue soldiers up in our corners. The loyalty to us is worth more than any award is. But I ain't trying to have none of my people heard or murdered. It ain't worth it. I can't think of a perfect way to word it. Did it just say that I love y'all too much to see the verdict? I'll walk away from it all before I let it go any further. But don't get it twisted. It's not a plea that I'm copping. I'm just willing to be the bigger man if y'all can quit popping off at your jaws with a knocking. Cause frankly, I'm sick of talking. I'm not gonna let someone else's coffin rest on my conscience.
Un capolavoro, uno dei tanti, del signor Eminem. Questa era Like Toy Soldiers, un brano che ha scritto la storia di quegli anni lì, dei primi anni 2000. Riccardo Cotomaccio con voi, Tommaso Di Piero, questa è la giusta frequenza e soprattutto queste sono le nuove uscite selezionate da Chiara Colasanti, che salutiamo. Da dove partiamo, Tommaso?
Allora, partiamo dal nuovo album di Lazza, attesissimo e molto ricco dal punto di vista delle collaborazioni. Lazza per quest'album ha lavorato 2 anni in modo spasmodico. Dico praticamente da quando aveva fatto Sanremo 2 anni fa, curando ogni minimo dettaglio, dalla scrittura delle prime canzoni ai visual, fino all'idea dell'artwork e a tutta la concettualità che ci ruota intorno. Questo sono io, non importa che sia un palco, al parco con il mio cane o semplicemente a farmi i miei in giro per la città che mi ha cresciuto e che da troppo tempo mi sembra di non poter più conoscere. In questi anni ho deciso che non mi terrò più niente dentro. Chi ti dice che questo non si può dire, che quell'altra cosa sarebbe meglio meglio non farla. Tutta questa rabbia è un disco locura, 18 tracce per un'ora di musica sotto la direzione artistica musicale di Drillionaire, dove c'è spazio un po' per tutto, e questo tutto noi ce lo andiamo ad ascoltare.
Povero, vengono e vanno come un boomerang. Sì, lo so, tu lo sai che voce in capitolo nel boulevard. Tutte ste tipe vanno crazy in love. Fuori per una gatto superstar. Morirò in quelle Nike.
Guardami negli occhi, ho il logo di euro e dollari. È un po' che non sento la paradi. Viaggiare su un volo in economy. Dentro l'iPhone odio tre scandali. Odio tutti quanti sti wannabe. So che la bocca dice parlami, però in realtà direbbe mollami.
Questo privé non è un privé. Ogni mio fra è senza alibi. Nessuno qui parla di te. Devi pagarmi una DV. Lei vuole sta ghetto music, vedem bougie. Ho più bombe di Putin, passa e chiudi. Oggi è un giorno perfetto, come l'Urit. Eravamo gli esclusi, quelli stupid, ora exclusive. Coi fari spenti su una supercar. Spento anche se tornerò povero. Vengono e vanno come un boomerang. Sì, lo so, tu lo sai che voce in capitolo nel boulevard. Tutte ste tipe vanno crazy in love. Fuori per una gatto superstar. Morirò in quelle Nike.
Regola numero uno di Goku, ce n'è solo uno. Quello come il plenilunio.
Che devo dire, due anni fa quando Lazza aveva partecipato con Cenere al Festival di Sanremo, ero rimasto soddisfatto. Quella canzone mi piacque veramente molto. Guarda, quasi quasi, non dico che l'avrei fatto vincere, però ci stava che stava nel podio al terzo posto. Ma cambiamo completamente genere, però rimaniamo sempre in Italia. Abbiamo questa volta Paola e Chiara con un brano che si prepara subito a far ballare il pubblico, perché appunto oggi Paola e Chiara hanno pubblicato Il Linguaggio del Corpo in collaborazione con Big Mama. Le sorelle Yezzi sono reduci dal successo del tormentone estivo Festa Totale. Paola e Chiara hanno raccontato: abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 a Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare a un pezzo insieme e finalmente eccoci, ci siamo, questo è il pezzo e ce lo andiamo ad ascoltare.
Non mi guardare così, che i tuoi occhi così sembra che fanno. Quando mi tocchi così fanno. Ti lascerò un bacio sul collo, solo come ricordo. È una foto con te ma se il porno lo tolgo. Non lo conosci il linguaggio del corpo. Quando mi guardi così faccio.
Ora è fuoco più caldo negli occhi, ma il tuo cuore batte sotto zero e adesso bruci tutto quello che tocchi. Animo nero, black mamba veleno. So che il mio corpo ti parla, sulle curve sbandi e per strada ti lascerò. Freddo vestendo i tuoi panni che indossi da anni, ma un alibi e scapperò. Feedback, zero feedback, solo me, due di picche. Quanto finge, chi ti dice solo me. Menti, lo sai che menti. Se dici che non vorresti me una come me, ma dimmi ora che pensi, lo so mi pensi. Ma adesso è troppo tardi, paga il conto in cash.
Che tuoi occhi così sembra che fanno quando mi tocchi così fanno Ti lascerò un bacio sul collo, solo come ricordo. È una foto con te ma se il porno la tolgo. Non la conosci il linguaggio del corpo. Quando mi guardi così faccio Ed arrivi giù, scivolando fra le ombre. Stanotte tu.
Ma sì, mi ci vedo in discoteca a ballare sotto le note. Sì, dai, mi ci vedo, tu mi
no,
ci vedi.
No, onestamente, Tommaso, lo dico volendoti bene, ma non ti vedo in discoteca a rimorchiare con questo brano sotto.
No, no, assolutamente.
Io ti vedo rimorchiare con un buon libro in mano.
Vero.
Oppure in sala osservando una retrospettiva di Hitchcock. Questo per me è Tommaso Di Pierro.
Vero.
Non sei tu che balli Paola e Chiara, o Chiara e Paola, fate come vi pare, insomma, né Big Mama.
No, infatti io ballo solo a casa mia per i corridoi quando non mi guarda nessuno, ma è un mondo di donne e Katy Perry è al comando, la pop star che ogni volta mi stupisce capisco che stia con Orlando Bloom, questa coppia molto strana, con Legolas. La popstar ha svelato il suo sesto album in studio, 143, venerdì 20 settembre, appunto. 143, che cos'è? È un codice per dire ti amo. Segna il primo album di Perry dal 2020, anno di Smile, che ha raggiunto il quinto posto nella classifica Billboard 200. Il progetto include i singoli già pubblicati, Woman's World e Lifetimes, oltre a collaborazioni con Doechii e 21 Savage nei brani I'm His, He's Mine e Gimme Gimme rispettivamente. Altri titoli della canzone includono Crash, Nirvana, All The Love, True e Wonder. Inizialmente volevo creare un album di dance pop audace, esuberante e festoso, con l'espressione numerica simbolica 143 come messaggi conduttore d'amore, ha dichiarato in precedenza la Perry in una nota riguardo al progetto. Su TikTok ha aggiunto: 143 è onestamente una festa da ballo, ancora tutti i fandom invitati, è un'energia altissima, tanto amore e tanta estate, tanta sensualità, ma l'estate è finita, ma no, non nel nostro cuore, quindi ce la sentiamo. Devo dire, la mia canzone preferita di Katy Perry è Fireworks, ma sono anche un grande fan di Roar, devo dire, mi è sempre piaciuta, anche il videoclip comunque mi aveva garbato. Katy Perry è un'artista molto interessante, sicuramente ogni anno propone stili di canzoni, devo dire, non male, che mi ascolto spesso e molto volentieri. Io purtroppo fan della musica, ma non sono preparatissimo, però Katy Perry mi è sempre piaciuto, su dire, informarmi. Ma in ultimo abbiamo un ultimo brano, questa volta di un artista sempre italiano, ovvero Dario Brunori, in arte Brunori Sass, torna a sorpresa con una nuova canzone. A 5 anni dall'ultimo album e qualche mese prima del tour nei Palasport, mercoledì 18 settembre il cantautore ha pubblicato La Ghigliottina. Oh, bellissima roba francese. Si tratta di un brano che si rifà al cantautore romano di qualche decennio fa, ma il significato della canzone è tutto incentrato sull'attualità, nello specifico sul politicamente corretto e sull'infinito scrolling che domina i social. La Ghigliottina è una canzone di attualità e l'attualità, si sa, è sempre scivolosa. Per questo, nell'infilarmi in questo ginepraio, ho indossato un po' di panni del cronista, un po' quelli dell'autore, alternando frasi captate in giro a roba che mi è passata per la testa. Così Brunori Sass descrive la sua Ghigliottina, il brano che molto probabilmente anticipa un nuovo album di cui il cantautore però non ha ancora svelato nulla. La canzone si conferma il sodalizio di Dario Brunori con il cantautore e produttore Riccardo Sinigallia, con cui aveva già lavorato alla Vita com'è.
Il calcio, la figa, mi piace scopare la maglia della nazionale. Po 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 po. Sempre d'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. Il vero lusso in questi tempi di guerra è avere una casetta con un pezzo di terra, un orto e una vigna di guarnaccino, due calci ad un pallone e un bicchiere di vino. Quante volte ho sentito parlare di campagna alla gente che vive in città e che loda la vita bucolica. Però in campagna poi mica ci sta. È l'amore, l'amore.
Lo ammetto, anche io vorrei una vita bucolica, ma cioè devo dire la vivo anche quotidianamente, ma una vita bucolica penso la vorremmo tutti per staccare un po' dagli agi della città. Ultima canzone in giornata, Vediamo a cosa serve l'estate. È il nuovo singolo di Sveglia Ginevra. Ti giuro, è la prima volta che sento parlare di questa cantante, soprattutto con un nome così originale. Sveglia Ginevra, insieme a Leo Gassman, questo lo conosciamo. Disponibile da oggi per Columbia Records e Sony Music Italy. A cosa serve l'estate? È vento, litigi e ricordi di un amore mai dimenticato che porta a perdersi in un ciclo di errori e riconciliazioni. Una canzone che esplora un'estate diversa da quella a cui siamo abituati, lontana dalla spensieratezza, avvolta in un'emotività più intensa e riflessiva. Anche se la fine di una storia ha reso la stagione più difficile, nuovi inverni e nuovi estati arriveranno e per un'estate rovinata c'è sempre la prossima ancora da scoprire. Arricchito dalla collaborazione con Leo Gassman, il brano unisce le voci di due artisti creando un mix affascinante di leggerezza e malinconia. Sentiamo.
Era un momento con te, le nuvole svanisce nel mare, i sogni invece nel letto, tu sei uno stato mentale, sì, solo una foto sul desktop. Dovevo cancellarla mille stati fa, dovevo, ma poi sai, con l'università mi son dimenticata e tu sei ancora qua. Ma hai rovinato l'estate e me l'hai fatta pagare. Non ho voglia di litigare e di stare sempre al passo con te. A cosa serve perdermi se ti ritrovo? Che tanto se ti sbagli sai che ti perdono. Se ci si molla per stare bene,
cosa serve l'estate? A far l'amore sul tetto, a far preoccupare mia madre.
Abbiamo chiuso in bellezza con Sveglia Ginevra, Leo Gassman. Leo Gassman, che devo dire, sa sempre reinventarsi, carissimo Tommaso.
Sa sempre reinventarsi, ma rimane comunque un raccomandato.
No, no, vergognati, caro Tommaso. Vabbè, dai, il cognome si fa sentire, è pesante, effettivamente. È un cognome pesante. Però devo dire, dai, il talento ce l'ha, una bellissima voce. Scrive anche bene. Poi, papà, comunque fa l'attore, non fa il cantante. Quindi, magari nel mondo della musica non è così facile inserirsi.
Vero, vero, vero. Assolutamente, comunque sì, sicuramente questa canzone è orecchiabile, anche la voce di Sveglia Ginevra è molto bella e per me che non la conoscevo è un'assoluta novità, devo dire.
Sì, assolutamente. Tommaso, sono le 16, dobbiamo assolutamente salutarci e ci diamo l'appuntamento a lunedì prossimo con una nuova settimana insieme qui sulla giusta frequenza, studio 1 di Via Nazionale 5 con Chiara Di Paola e chiaramente il sottoscritto. Buon weekend, buon fine settimana, fai in bocca al lupo al mio avambraccio che qua insomma deve riprendersi.
Diamo un grande bocca al lupo, riprenditi, lunedì ti voglio in salute.
Cerchiamo di esserlo. Tommaso, grazie, un bacio ai nostri ascoltatori, buon fine settimana.
Buon fine settimana.